Stamattina parlo di vivere e di vincere, e per farlo voglio leggere dall'Esodo, secondo libro della Bibbia, capitolo 17. Esodo 17, vivere e vincere. Non puoi vincere se non vivi. Vediamo di quale vita si tratta, di quale vittoria la Bibbia ci parla questa mattina. Poi tutta la comunità dei figli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando a tappe secondo gli ordini del Signore. Si accampò a Refidim, ma non c'era acqua. Mi è stata portata l'acqua con un tempismo perfetto. Ma loro l'acqua non ce l'avevano, perché non avevano Arri. Non c'era l'acqua. Vediamo cosa succede. Il popolo allora protestò contro Mosè e disse: dacci dell'acqua da bere. Mosè rispose loro: perché protestate contro di me? Perché tentate il Signore? Andiamo avanti. Là il popolo patì la sete e mormorò contro Mosè, dicendo: perché ci hai fatto uscire dall'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e il nostro bestiame? Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa devo fare per questo popolo? Ancora un po' e mi lapideranno. Allora il Signore disse a Mosè: mettiti di fronte al popolo, prendi con te alcuni degli anziani di Israele, quindi come testimoni, prendi anche in mano il bastone col quale hai percosso il fiume e va. Ecco, io starò davanti a te, dice Dio, sulla roccia che è in Horeb. Tu colpirai la roccia, ne scaturirà dell'acqua e il popolo berrà. Mosè fece così in presenza degli anziani, dei responsabili di Israele. E a quel luogo mise il nome di Massa e Meriba, nomi che danno l'idea della protesta, del mormorare contro Dio, a causa della protesta dei figli di Israele e perché avevano tentato il Signore, dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Mi fermo 5 secondi. Questi primi versetti, questo metà capitolo, ci parlano di vita, di vivere. Adesso continuiamo dal versetto 8. Qui invece c'è l'idea di vittoria, guerra, combattimento e vittoria. Allora venne Amalek per combattere contro Israele a Refidim. Mosè disse a Giosuè: scegli per noi alcuni uomini ed esci a combattere contro Amalek. Domani io starò sulla vetta del colle con il bastone di Dio in mano. Giosuè fece come Mosè gli aveva detto e combatté contro Amalek, questo popolo avversario. E Mosè, Aaron e Cur salirono sulla vetta del colle. Adesso guarda la scena. Quando Mosè teneva le mani alzate, Israele vinceva. Quando le abbassava, vinceva Amalek, il nemico. Ma le mani di Mosè si facevano pesanti. Allora essi presero una pietra, gliela posero sotto ed egli si sedette. Aaron e Cur gli tenevano le mani alzate, uno da una parte e l'altro dall'altra. Così le sue mani rimasero ferme fino al tramonto del sole. Ancora un po'. Giosuè sconfisse Amalek e la sua gente passandoli a fil di spada. Il Signore disse a Mosè: scrivi questo fatto in un libro perché se ne conservi il ricordo, e fa sapere a Giosuè che io cancellerò interamente sotto il cielo la memoria di Amalek. Allora Mosè costruì un altare che chiamò: il Signore è la mia bandiera, e disse: una mano si è alzata contro il trono del Signore, perciò il Signore farà guerra ad Amalek di generazione in generazione. Fino a qui abbiamo letto tutto il capitolo 17. Ti è pesato leggere un capitolo intero della Bibbia? Quindi è impossibile leggerne tre capitoli al giorno? È impossibile? Tre, 4 capitoli al giorno significa che in un anno avrei letto tutta la Bibbia. Un'impresa sostenibile che ti invito a fare per il tuo bene, per la tua nascita e crescita spirituale. La Bibbia in un anno, tutti gli anni della tua vita. Allora, vivere. La prima parola chiave di oggi è vivere. La seconda, ho detto, è vincere. Vivere. Israele nel deserto ha sete. Viene a mancare l'acqua. Signore, perché a volte permetti che ci sentiamo disidratarci? Signore, perché permetti nella nostra vita problemi, necessità, difficoltà? Ogni problema è un test, è una prova spirituale. Dio voleva che Israele si trovasse davanti a un problema irrisolvibile, perché come fai a trovare da bere in un deserto? Non c'è un erogatore, non c'è un frigo, non c'è un punto di ristoro, non c'è un bar nel deserto, non c'è una fontana. Come fai? Non puoi comprare una cassa d'acqua. Come fai? E a volte Dio permette situazioni del genere, umanamente senza sbocco. Dio permette situazioni del genere perché tu possibilmente possa cercare Dio e lo possa riscoprire in una maniera nuova. Ma Israele fa l'errore davanti al problema acqua, al problema idrico. Israele fa l'errore di lamentarsi. Lamentarsi non serve a niente, lo dico innanzitutto a me stesso. Lamentarsi non è un rimedio, non è una soluzione. Vorremmo cercare di trasmetterlo ai nostri figli. Che ti lamenti a fare? Cosa cambia dal momento che ti lamenti, ti lagni, mormori contro qualcosa, ti arrabbi contro qualcuno? La soluzione è Dio. Le soluzioni sono quelle che Dio ci mostra, in maniera particolare attraverso la Bibbia, la sua parola. Ogni grande soluzione per la mia vita la dovrei trovare in Dio, nella Bibbia, nella sua parola. Gli israeliti sono assetati, l'acqua ci costituisce per il 60-65%. So che come me hai letto anche tu delle percentuali diverse. È vero o no? Ma non era il 70, no, aspetta, era l'80, no, aspetta, ho letto anche 95. In realtà abbiamo tutti ragione, perché la percentuale d'acqua che ci costituisce dipende dall'età, dal sesso, da altri fattori come la temperatura, no, eccetera, eccetera, il clima in cui viviamo. Ma soprattutto a seconda di età, sesso, peso, varia la percentuale di acqua che ci costituisce. Il valore tende a diminuire con l'avanzare dell'età. In una persona anziana la quantità d'acqua che costituisce il nostro corpo addirittura scende fino al 50%. Ho letto che le persone di 100 anni, i centenari, addirittura hanno in corpo il 40% del proprio peso. Al contrario, nel neonato l'acqua è intorno al 77%. L'unica fase della vita in cui la percentuale di acqua si avvicina al 90% è quella embrionale. In un embrione, in una bimba, in un bimbo, io amo parlare così dell'embrione, in un bimbo o in una bimba di un mese abbiamo una percentuale d'acqua del 94-95%. Siamo fatti d'acqua. Chi vi parla è una tanica di circa 46 litri d'acqua. Sono una tanica di poco meno di 50 litri d'acqua. Siamo fatti d'acqua, abbiamo bisogno d'acqua. Non è una profondissima e potentissima metafora spirituale questa? Sono fatto d'acqua, ho bisogno d'acqua, non potrei vivere senza acqua per alcuni giorni, massimo una settimana, ma in condizioni ideali che non esistono in realtà. Pochi giorni e muoio senza bere. Qual è il senso spirituale? Dio mi ha voluto, Dio mi ha creato in modo tale che io non potessi vivere senza di Lui. Il Signore è l'acqua per la mia anima. Gesù è l'acqua della vita. Chi trova Cristo non avrà mai più sete, lo dice Gesù stesso in Giovanni capitolo 4, il capitolo dell'acqua. Gesù che parla alla donna di Samaria: chi beve dell'acqua comune avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò, dice Gesù, non avrà mai più sete, anzi l'acqua che io gli darò diventerà, in chi crede, fonte di acqua vita, di acqua vitale, acqua della vita. La roccia è Cristo. Mosè, per ordine di Dio, ha colpito la roccia, ne è scaturita dell'acqua nel deserto. Cristo è stato colpito, ha sofferto per diventare la fonte d'acqua viva per la mia vita. Cristo è la vera vita. Prima Corinzi 10, il popolo di Israele bevevano alla roccia spirituale che li seguiva. Questa roccia era Cristo. Cristo è la roccia dalla quale fuoriesce l'acqua che disseta gli ebrei nel deserto. Tu hai bisogno di quella roccia. Tu hai bisogno d'acqua viva, potabile, la migliore acqua. Non andare a bere altrove. Non cercare chissà che cosa. Tu hai bisogno di Cristo. Potresti avere tutto nella vita, ma se non hai Cristo ti manca da bere, ti manca l'acqua. Posso fare un esempio: bevande gassate, Coca-Cola, aranciata, Sprite, eccetera eccetera, Pepsi, eccetera, bevande gassate, bevande zuccherine. A volte spiritualmente cerchiamo quella roba là e non beviamo l'acqua. Ma noi non siamo fatti di Coca-Cola. Io non sono una tanica di Fanta. Io sono fatto d'acqua. Io ho bisogno d'acqua. Tu sei un'anima. Sei una persona voluta da Dio, creata da Dio. Tu hai bisogno del Signore. Tu non hai bisogno di altro per vivere interiormente, per vivere spiritualmente. A volte cerchiamo surrogati, cerchiamo esperienze, a volte cerchiamo sensazioni, a volte cerchiamo benessere interiore, a volte cerchiamo pace, cerchiamo serenità, a volte abbiamo cercato pace vera, laddove non avremmo mai potuto trovarla. Perché quello di cui abbiamo realmente bisogno è in Gesù, è nel Signore. Hai bisogno di vivere, e per vivere davvero, per vivere spiritualmente, hai bisogno di Cristo. La Bibbia dice, forse questo è il brano più citato nelle mie predicazioni: chi ha il Figlio di Dio ha la vita, chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Se ti ricordi solo questo, questo è l'essenziale. Ma dopo aver cominciato a vivere in Dio, dopo la salvezza, possiamo dire, dopo aver accolto Cristo dentro di te per fede, dopo il perdono delle nostre colpe, c'è un'altra esperienza fondamentale, della vittoria. Vincere. Dopo il miracolo, dopo la nuova vita in Cristo, la rigenerazione di cui ci parla la Bibbia, ecco che arriva l'attacco, la minaccia la sfida. Forse oggi Dio ti chiarisce un altro punto. Dal momento che conosco Dio, dal momento che appartengo a Gesù, sono finiti i problemi, vero? No. Ci sono problemi, anzi, ci sono problemi tipici di chi vuol fare la volontà di Dio. Perché se senza Cristo siamo morti, i morti che problemi hanno? I morti non pagano le bollette, i morti non hanno problemi lavorativi, i morti non sono a rischio non superamento dell'esame, i morti non sono a rischio di andare fuori corso, i morti non sono a rischio di licenziamento, i morti non si arrabbiano mai, i morti non rispondono alle provocazioni, non vengono mai insultati. Ma dal momento che tu sei vivo, sei viva, ci sono dei problemi tipici della vita. Se hai problemi vuol dire che sei in vita. Questo è un aspetto positivo, dei problemi. Così spiritualmente parlando, dal momento che tu rinasci in Cristo, bevendo l'acqua della vita, la migliore etichetta d'acqua che esista al mondo, dal momento che tu appartieni al Signore, allora ci sono dei problemi, alcuni dei quali sono collegati alla tua nuova vita in Cristo. Ci sono battaglie, ma la buona notizia è che in ogni battaglia, se tu fai la volontà di Dio, sei vincente. Se tu combatti le battaglie di Dio, vinci, perché Dio combatte con te, perché tu sei dalla sua parte, perché il Signore, come titolerà Mosè quel monumento, quell'altare, perché il Signore sarà la tua bandiera. Se il Signore è la tua bandiera, tu vinci sempre, in un modo o nell'altro. A volte non vinciamo come noi sogniamo di vincere, ma vinciamo sempre quando il Signore è con noi, perché Dio attua sempre i suoi piani. E il piano di Dio è quello che sussiste. L'esito della battaglia dipende dal Signore, lo dice la Bibbia. Quella di cui abbiamo letto era una battaglia decisiva, perché gli ebrei sono nella fase iniziale del loro viaggio. Se Israele avesse perso quella battaglia, quella partita, probabilmente gli ebrei alla rotonda avrebbero cambiato il senso di marcia, sarebbero tornati indietro in Egitto. Già le allucinazioni spirituali erano partite. Sai che ci sono delle allucinazioni spirituali. A volte andiamo in confusione, a volte andiamo in tilt. Era meglio prima di conoscere Cristo. Ma che sto dicendo? Ma che cosa sto andando a pensare? Era meglio prima, così come gli ebrei avevano nostalgia dell'Egitto, della schiavitù. Gli ebrei cominciano ad avere nostalgia dello sfruttamento, delle frustate, delle morti sul lavoro. Gli ebrei cominciano ad avere malinconia di Faraone, gli manca Faraone, noto sindacalista, difensore dei diritti degli schiavi nell'antichità. Gli manca il tiranno. A volte quando ci scoraggiamo, no? È capitato anche a te? Quando perdi la speranza, quando perdi di vista Dio, quando non cominci a leggere la Bibbia, quando il tuo piano di lettura sull'app rimane indietro di un po' di giorni, quando trascuri la preghiera, quando non ti fai più vedere in chiesa, succede questo. Quando cominci a dire ni al male, al peccato, ni, né sì né no, succede questo. Succede questo, come gli ebrei. Era meglio morire in Egitto. Mosè, dove ci hai portato? Riflettiamo insieme. C'è un bisogno, quello di bere. C'è un'esigenza? Acqua. C'è un problema? Come facciamo in pieno deserto? Davanti alle varie situazioni della vita, alle varie crisi della vita, come reagisci? Ti lamenti? Come gli israeliti in questa storia? Te la prendi con Mosè? Usi qualcuno come parafulmine, come capro espiatorio? Qualcuno su cui puntare il dito? Qualcosa con cui prendertela? Cosa fai? Cosa fai? Oppure chiami il Signore? Oppure gridi al Signore? Aiutami, Signore! Aiutami in questa situazione! Oppure dici, come avrebbero dovuto fare gli ebrei, Signore, se tu stai permettendo questo, non è un caso, non è una combinazione di eventi. Signore, tu stai permettendo che io passi da questa esperienza, da questa tappa. Signore, cosa mi vuoi insegnare? Cosa vuoi fare nella mia vita? Come vuoi farmi crescere nelle tue vie, Signore? Questo che dovrei chiedermi. Il combattimento contro Amalek somiglia ai nostri combattimenti. Il combattimento contro Amalek ha varie sfumature, varie sfaccettature. In quella battaglia contro il nemico Amalek ci sono vari fronti, ci sono vari modi. Potrei dire che quella battaglia, quel campo di battaglia, in realtà è un insieme di campi di battaglia. Cerco di spiegarmi. In quella battaglia di cui abbiamo letto, combatte Mosè. Come combatte Mosè? Assumendosi le proprie responsabilità e attraverso la preghiera. La battaglia contro Amalek vede Mosè in prima linea. Assunzione di responsabilità e preghiera. In quella battaglia però vedo altri combattenti, Aronne e Kur. Come combattono Aronne e Kur? Attraverso l'intercessione, stando accanto e sostenendo l'uomo di Dio. In questa battaglia vedo altri soldati, esempio per noi oggi, Giosuè e il popolo. Combattono come? Con le armi in pugno, nel campo di battaglia propriamente detto. Giosuè e gli altri arruolati in Israele combattono lì a valle, con le armi in mano, in pugno. Cambia il tipo di fatica, cambia il carico emotivo, cambiano i fattori di rischio, ma è lo stesso combattimento. Per tutti i protagonisti di questa storia, di questa battaglia, è un combattimento mentale, con un impatto fisico e con effetti spirituali. Ogni battaglia della tua vita ha un impatto emotivo, è un combattimento mentale, ogni combattimento nella tua vita ha un impatto fisico, ogni combattimento in cui ti trovi ha un effetto spirituale. Non mi dire, per favore, che quello che stai affrontando non ha ricadute spirituali. Per favore non mi dire che c'è un ambito nella tua vita asettico, neutro, che non ha un riflesso per la tua anima a livello spirituale. Io non ci credo. Io credo che come sono acqua, come sono una tanica d'acqua di una cinquantina di litri, così sono un'anima, sono un cuore che ha bisogno di Dio. Sono un credente. Che tu ti definisca un credente o no, tu hai una vita spirituale. Se sei un credente in Cristo, se stai camminando con Dio, con l'aiuto del Signore tu ti stai prendendo cura della tua anima. Altrimenti io ti invito a farlo. Dai spazio nella tua vita al tuo Salvatore, al tuo Signore. Come ti senti? Come ti senti? Come stai dentro? Quale battaglia stai combattendo? Chi ti sta aiutando? Cosa tu potresti fare per chi sta combattendo accanto a te? Ognuno di noi sta combattendo la sua battaglia. Ognuno di noi ha un nemico. Ognuno di noi può stancarsi. Ognuno di noi deve prendere posizione. Ognuno di noi ha bisogno dell'aiuto soprannaturale di Dio. Nella Bibbia Dio viene chiamato anche il Signore degli eserciti. Cioè, Signore degli angeli, in senso terreno, il Signore che governa le nazioni. Dio che è più grande di qualunque configurazione umana e schieramento militare. Il Signore è al di sopra di tutto e di tutti. Dio ha sempre l'ultima parola. Non ti stancare di combattere. Quale battaglia stai affrontando? Forse un problema di salute? Forse qualcosa che ti disturba? Forse una persona ostile? Forse una necessità, un bisogno che stai vivendo a livello familiare? Forse una sfida a livello lavorativo, a livello di scuola? Forse qualcosa che sta succedendo all'università, nel tuo percorso accademico? Forse è una dinamica di chiesa? Forse è qualcosa di puramente personale, tuo o tua? Qualunque sia la tua battaglia, per mamma, per papà, con mamma, con papà, a livello matrimoniale, di coppia, qualunque sia la tua battaglia, il problema sono i soldi, qualunque sia la tua battaglia, chiama Dio accanto a te. Sia il Signore la mia e la tua bandiera. La bandiera ci parla di identità. Dio si identifica con te e Dio desidera che tu ti identifichi con Lui, con la Sua parola, con la Sua volontà, col Suo Vangelo. Schierati dalla parte di Dio. Per chi tifi, non lo dire, pensalo soltanto. Per quale squadra tifi? Calcio, basket, pallavolo, non lo so. Vedi, o tifi o non tifi. Devi prendere posizione. E c'è una bandiera. Prendi posizione per il Signore. Tifa per il Signore. Guarda quello che Dio sta facendo. Chiunque tifa segue le attività, le partite, le sfide della sua squadra. Dio ti vuole dalla sua parte. Fai una decisione. Credi, scegli di amare, scegli di seguire Cristo. Fai la tua scelta. Come ti senti? Quale battaglia stai combattendo? Chi ti sta aiutando? Cosa potresti fare per gli altri? A volte ci sentiamo soli, parte conclusiva, a volte ti guardi attorno e non vedi nessuno. A volte davvero sei sola, sei solo, a volte davvero solo Dio ti può aiutare, nessun altro, però a volte ci sono persone intorno a te volenterose di aiutarti. Ma a volte quando sei talmente giù, talmente abbattuto, talmente KO, stramazzata, stramazzato al suolo, a volte non vedi nessuno. Ci sono stati d'animo che non ci fanno vedere gli altri intorno a noi. Non percepiamo l'affetto degli altri. Ti è capitato? Forse ti sta succedendo. Non sei da solo, non sei da sola, ma ti senti come se lo fossi. Ho letto di una grande presentatrice italiana, di un grande attore americano, e ci sono altre celebrità e non, che soffrono di questo deficit cognitivo percettivo che si chiama, non voglio fare il Vicky Pastor che sa tutto lui, è laureato in tutti i corsi, no, l'ho letto, e l'ho letto perché appunto delle persone famose soffrono di prosopagnosia. Prosopagnosia. E che roba è? Non lo sapevo fino a 4 giorni fa, eh? Questo deficit, e chi ne soffre è incapace di riconoscere i tratti del volto delle persone conosciute. Addirittura chi soffre di questo disturbo, di questa malattia, no, potrebbe anche non riconoscere se stesso davanti allo specchio. Pazzesco. E ho pensato a una specie di prosopagnosia morale, interiore, quando tu ti guardi intorno e non riconosci nessuno. Anche guardando a te stesso, a te stessa, sei confuso, sei frastornato. A volte capita solo a me che non mi riconosco. Capita solo a me che non vedo nessuno intorno a me, nessun volto familiare, conosciuto. Ma a volte non è così, ma così ci sentiamo. A volte non riconosciamo nessuno, ci sembra di vivere tra estranei, a volte ci sentiamo soli, non riconosciamo neanche noi stessi, tanto siamo in tilt, confusi. Ma in quei momenti ricorda che il Signore combatte le tue battaglie. Nei momenti più complicati della tua vita ricorda che il Signore non se n'è mai andato. Nei momenti più duri della tua vita ricorda che il Signore è disposto a rimanere. L'amico è chi resta quando tutti se ne vanno. Il Signore è il migliore amico. Il Signore è il tuo migliore amico. Accoglielo nel tuo cuore, nella tua vita. Fai del Signore la tua acqua, non la tua bevanda, non il tuo sfizio, non la bottiglia di buon vino rosso o bianco a tavola nelle occasioni di una certa importanza o quando ci sono ospiti. Fai del Signore la tua acqua, non ne puoi fare a meno. All'inizio ho detto che siamo costituiti soprattutto d'acqua. Abbiamo bisogno d'acqua, 2 litri, mi raccomando, tutti i giorni. Qualcuno fa così a qualche familiare. Beviamo, abbiamo bisogno di bere acqua tutti i giorni. Siamo taniche d'acqua e abbiamo bisogno d'acqua continuamente, abbondantemente. Più fa caldo, più abbiamo bisogno d'acqua. Più ci stanchiamo, più abbiamo bisogno d'acqua. Più sudiamo, più abbiamo bisogno d'acqua per compensare la perdita d'acqua, di liquidi, di sali minerali, così spiritualmente. Più la vita è difficile, più hai bisogno del Signore. Più le cose si fanno complicate, più dovresti mantenere l'impegno di frequentare le riunioni della tua Chiesa. Più sei sotto stress e più hai bisogno di pregare. Ma quanto siamo contorti. A volte facciamo il contrario. È vero o no? Come con l'acqua minerale, così facciamo a volte con il Signore. Signore, sono stanco. Signore, non ce la faccio più. Signore, va tutto così male. Quindi non prego. Trascuro la Bibbia, leggo altro. Vado altrove. Non vado laddove si cerca il Signore. Che contraddizione. Il Signore vuole essere la mia acqua minerale. Il Signore vuole essere la mia vittoria. Tu non puoi vincere se non vivi, se Cristo non vive in te, se tu non vivi in Cristo, se tu non vivi la vita di Cristo nella tua vita, perderai tutte le battaglie, perderai soprattutto la più grande battaglia. Fare la volontà di Dio giorno dopo giorno. Vincere il male con il bene è la più grande battaglia da ingaggiare nella vita. Vuoi vivere la vera vita in Cristo? Vuoi vincere la vera vittoria? Come sopra, è sempre in Cristo Gesù. A Lui ogni merito e ogni ringraziamento. Ci alziamo in piedi, preghiamo insieme il Signore. Mi sono un po' dilungato, scusatemi, ma l'argomento era talmente bello. Talmente gustoso. Oh Signore, grazie per la tua parola. Grazie Signore, perché tu sei vita nella nostra vita. Aiutaci Signore a mettere in pratica le tue parole, i tuoi consigli, le tue raccomandazioni. Signore, continua a guidarci insieme in questi minuti, in questa parte finale, conclusiva della riunione, Signore. Fa che possiamo bere l'acqua viva ricevendo Cristo e fa che possiamo vincere in te le nostre battaglie. Te lo chiediamo, Signore, per quell'unico nome che tu ci hai donato, la nostra unica salvezza, Gesù Cristo. Amen.